Le malattie gengivali sono la principale causa della perdita dei denti. Se noti del sanguinamento, visita subito gengive.org per saperne di più, a cura della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.
Niente lunedì elettorale il 6 giugno, abbiamo sentito dai titoli di questi giornali che vi abbiamo fatto ascoltare. Quando ormai la cosa si dava per fatta, il governo ha rinunciato. L'election day per il voto amministrativo resterà di un solo giorno. Saluto e do il benvenuto. La prima volta che parlo con lei in tante trasmissioni. Saluto Nando Pagnoncelli, politico, politologo e statistico. Buonasera, dottor Pagnoncelli.
Buonasera e grazie per l'invito.
Io l'ho invitata per parlare del suo ultimo saggio sulla esposizione degli italiani alle bufale mediatiche e so che ci sono molti ascoltatori pronti per confrontarsi, però prima volevo da lei un parere sul mancato lunedì elettorale. Lei ritiene che il lunedì elettorale combatta veramente l'astensionismo o è una bufala anche questa?
Ma non lo sappiamo, lo sapremo solo a posteriori ovviamente. L'impressione è appunto che possa essere un qualche cosa che penalizza coloro che faranno un ponte lungo e quindi presumibilmente i ceti più abbienti del paese, coloro che staranno qualche giorno lontano da casa. Devo dire però che è un fenomeno che tende anche in questo caso a essere un po' dilatato, nel senso che probabilmente i problemi del rapporto tra i cittadini e la politica sono problemi molto più gravi che vanno un po' al di là del fatto che ci possa essere o meno, come dire, la possibilità di andare a votare. Per intenderci, chi vuole andare a votare ci va, weekend lungo o meno, rientra e va a votare. Sicuramente aver dato una finestra in più, una mezza giornata in più, avrebbe potuto recuperare un po' di voto oppure avrebbe potuto spostare a lunedì il voto di coloro che sarebbero rientrati prima per andare a votare.
Senta, se l'abbiamo comunque, questo è un argomento chiuso, l'avevano accarezzato l'idea, poi viste le polemiche che si potevano aprire hanno fatto marcia indietro. Comunque, se abbiamo invitato lei è per commentare questo suo saggio che si intitola Dare i numeri, è pubblicato dalle edizioni Deoniane e in questo saggio lei analizza il bombardamento di dati falsi cui siamo sottoposti e di come questi siano usati dai politici per manipolare le nostre opinioni. Secondo una sua analisi che è durata anni, noi siamo tra i popoli più creduloni.
Sì, per certi versi sì, in realtà non è tanto il fatto che gli italiani siano più creduloni, è che probabilmente sono meno informati o tendono ad amplificare i fenomeni. Lo dico in due parole, la ricerca è una ricerca condotta in più paesi, 14 paesi nel 2014, 33 paesi lo scorso anno, ed è una ricerca molto semplice. Noi vogliamo confrontare quelle che sono le statistiche ufficiali, per esempio il numero di disoccupati, il numero di stranieri presenti in ogni paese, il numero di persone oltre 65 anni e quella che è la percezione dei cittadini. Quello che emerge da questa ricerca è che gli italiani presentano un indice di ignoranza, chiamiamolo così, cioè la distanza tra la percezione e la realtà, molto più pronunciata rispetto ad altri paesi. Cosa significa tutto questo? Significa che in Italia tendiamo ad amplificare la portata dei fenomeni. Ci sono dei fenomeni gravi, ma talora sono vissuti in termini ancora più gravi. Dico solo un dato, la presenza degli stranieri nel nostro paese, come sappiamo sono 5 milioni gli stranieri che vivono in Italia, corrispondono grosso modo all'8% della popolazione, l'ultima rilevazione ci dice che secondo gli italiani sono il 26%, cioè uno su quattro.
Ho capito,
i musulmani quindi sono il 20%, le persone disoccupate, che sono il 12%, come sappiamo, per gli italiani sono il 49%, come se uno su due fosse disoccupato.
Quindi voi telefonavate a casa agli italiani, chiedevate quanti sono i disoccupati, sapendo che sono il 12% e la maggior parte vi ha risposto il 50% praticamente.
Esattamente, e questo ovviamente presta il fianco a che cosa? Si sta parlando molto dell'idea che ci sia un populismo, non solo in Italia, in molti paesi. Il populismo trova un terreno fertile laddove la popolazione è poco informata o tende ad amplificare
certo
il fenomeno, e qui l'idea
sì
di essere creduloni.
Adesso faccio parlare un ascoltatore, poi le anticipo già che voglio sapere se lei ritiene che sia l'italiano per carattere ad amplificare la notizia che quando passa di bocca in bocca, come cantava De André, naturalmente cresce di dimensioni, o se appunto ci sia una manipolazione voluta perché questo accada. Ma prima faccio parlare Salvatore che chiama dalla provincia di Milano e prima ancora vi ricordo che per intervenire dovete mandare un messaggio al 335 699 2949 e poi vi chiamiamo noi. Salvatore.
Grazie signor Po per avermi richiamato. Non potevo farmi sfuggire questa occasione perché il signor Pannoncelli lo seguo veramente da vicino, è una persona che stimo molto, credo Grazie. Sia molto competente. Personalmente però io necessito di un paio di risposte mirate da parte del signor Pannoncelli. Relativamente vorrei sapere se le statistiche fatte sull'astensionismo presente in Italia, che è un fenomeno comunque crescente, se c'è modo di sapere se un astensionismo, mi passi il termine, di classe, cioè se si analizzano o si sono analizzati gli strati sociali più astensionisti magari di altri. Prima cosa. Per quanto riguarda poi le bufale, io ho avuto la fortuna di andare un po' all'estero in questi anni e effettivamente noi come popolo italiano siamo molto stimati all'estero da qualsiasi parte si vada, come lei saprà. La stima nei nostri confronti cala nel momento in cui iniziamo a parlare di politica e del nostro e dei nostri politici, ecco. Quindi anche da questo punto di vista volevo una conferma da parte del signor Pannoncelli, se è vero o no.
Grazie a lei, Salvatore. 335-699-2949, Pannoncelli.
Telegraficamente sull'astensionismo, ovviamente non c'è mai un astensionismo uguale da un'elezione all'altra. E in questo momento l'astensionismo, lo vediamo, è composto prevalentemente dalle persone più deluse dalla politica da un lato e più esposta alla crisi, cioè le persone che stanno facendo più fatica e non trovano speranza nei nostri rappresentanti e quindi tendono, se parliamo di stratificazione sociale, ad essere i ceti meno abbienti. Dal punto di vista politico, attenzione, perché a seconda delle elezioni c'è un astensionismo cosiddetto asimmetrico, talora colpisce di più il centro-sinistra, tal'altra più il centro-destra. Ovviamente tutto questo è nascosto in un numero davvero molto rilevante di persone che oggi dichiarano di non voler andare a votare. Quanto invece all'immagine che abbiamo noi all'estero, è vero quello che lei dice, soprattutto in altri paesi noi realizziamo spesso ricerche per capire che cosa pensano gli altri di noi, ci guardiamo allo specchio sostanzialmente, vediamo che il giudizio nei nostri confronti è largamente positivo, anche se talora un po' stereotipato, sicuramente però la nostra classe politica in una certa stagione non ha goduto di un'immagine molto positiva.
Sì, qual è lo stereotipo dell'italiano all'estero? È sempre lo spaghetto e il mandolino o ci siamo emancipati?
No, non tanto, l'idea che noi per esempio cerchiamo, ma innanzitutto ci guardano anche con un po' di invidia, perché per certi versi noi abbiamo un patrimonio culturale straordinario, una bellezza e paesaggio straordinario e così via, ma soprattutto guardano con una certa invidia il fatto che noi riusciamo a trovare un punto di equilibrio tra il lavoro e la famiglia, tra il tempo libero e le attività professionali, quindi ci godiamo la vita per intendersi.
Sì,
poi in larga misura ignorano il fatto che nel nostro paese ci siano più di 4 milioni di imprese e quindi il nostro sia un paese manifatturiero vero,
certo.
Siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma questo lo ignorano anche gli italiani, il 71% degli italiani non lo sa e una parte rilevante di questi non ci crede, pensa che il nostro PIL sia fatto di turismo.
Quindi in questo caso, addirittura, quindi in questo caso anziché amplificare sminuisce quella che è la portata della nostra manifattura. Faccio parlare Sandro da Brescia, buonasera Sandro.
Buonasera, buonasera, grazie veramente di avermi chiamato, perché vorrei approfittare per chiedere al dottor Pannoncelli se per caso ha fatto o ha intenzione di fare un'indagine su che cosa vuol dire, che cosa significa veramente per gli italiani populismo, è una parola che ha appena usato, perché io essendone uno studioso so che l'uso che si fa adesso è nato dagli intellettuali di sinistra, ma è perché indicava semplicemente quel partito che prima della rivoluzione russa, quello di Kerensky, tanto per dire, è stato poi detronizzato dal colpo di Stato che si chiama rivoluzione d'ottobre. E quindi sì. È completamente erroneo usare populismo solo per quanto riguarda questa opposizione che c'è in Italia.
Ecco.
Mentre mi sembra molto populista la posizione di chi governa e racconta un sacco di
parole. E da del populista. Senta, lei di che cosa si occupa? Che cosa studia, Sandro?
No, dunque, io insegno presso l'Università Ebraica.
Sì.
Ecco, e mi occupo di storia contemporanea.
La saluto, grazie professore.
Grazie. Prego.
Dottor Pannoncelli, populismo.
Sì, ha ragione il professore, nel senso che io ovviamente per semplicità ho utilizzato il termine populismo, che può avere connotazioni politiche diverse, così come demagogia e così via. Era semplicemente per dire che talora problemi estremamente complessi fatte delle proposte che tendono a semplificare molto. Cioè il tema dell'immigrazione, per intenderci, che sappiamo essere un tema estremamente complesso, che non riguarda soltanto il nostro paese, è evidente che nel momento in cui ci ritroviamo in presenza di una popolazione italiana che sovrastima largamente quella che è la portata dei flussi migratori nel nostro paese, evidentemente, ripeto, chi propone lasciamoli a casa, respingiamoli e così via, trova un terreno fertile.
Certo, ma quindi a questo punto le voglio chiedere quanto incidono le opinioni sbagliate, per le ragioni che lei ci sta spiegando, sulle nostre aspettative e sui nostri progetti di vita.
Moltissimo, moltissimo, non riguarda soltanto la politica, sono le percezioni, cioè il modo in cui noi rappresentiamo una realtà, che può anche non essere aderente alla realtà stessa, sono le percezioni che guidano le nostre opinioni e i nostri comportamenti. Lei prima mi chiedeva da cosa dipende tutto ciò, dipende da molti fattori, provo a dirlo telegraficamente e mi scuserete l'eccesso di sintesi. Innanzitutto non dobbiamo mai dimenticare che il 57% degli italiani adulti, 18 anni e oltre, è in possesso al massimo della licenza media, quindi noi abbiamo una popolazione tendenzialmente più anziana, meno scolarizzata, meno capace di comprendere i fenomeni e quindi quello che possiamo definire con una certa licenza analfabetismo numerico tiene conto appunto di questa, diciamo, carenza di preparazione di base, non c'è dimestichezza con alcuni temi. Il secondo aspetto che noi abbiamo evidenziato, che fa capo, diciamo, che è un principio insomma teorizzato da uno psicologo americano, Daniel Herda, è che sostanzialmente le persone rispondono a queste domande sovrastimando i fenomeni che sono considerati un pericolo, una minaccia. È come se in buona fede volessero trasmettere un messaggio di preoccupazione, di ansia generato da quel fenomeno. Terzo aspetto, e chiudo davvero, è come ci informiamo, è la cosiddetta dieta mediatica. Allora il nostro tipo di informazione è un'informazione di primo livello, talora molto superficiale, molto basata sulle immagini. Pensate, oltre la metà degli italiani utilizza la televisione come mezzo esclusivo o prevalente. È chiaro che in un minuto di servizio televisivo, a differenza del vostro programma, e non lo dico per piaggeria, che approfondisce le questioni, evidentemente un'informazione di primo livello non consente di avere un approfondimento.
Senta,
un discernimento vero e proprio.
Poi c'è tutta una casistica di bufale che girano e di notizie gonfiate. Sì. Tra l'altro io credo che l'affermazione del social e della rete abbia contribuito parecchio, perché non abbiamo gli strumenti, non siamo attrezzati a capire se quello che leggiamo arriva da una fonte attendibile o arriva da chi già ha manipolato a suo favore queste notizie. Ma ci sono alcune cose che ritornano, per esempio la percezione che avevamo di essere sullo stesso piano della Grecia quando c'era questa crisi fortissima l'anno scorso in Grecia, la percezione che abbiamo dei costi della politica, che sono gravissimi, sono una cosa che non si può sostenere, però non sono la causa del debito pubblico. E poi non so se lei prima ha sentito, forse era già sintonizzato, un nostro ascoltatore parlando di Gheddafi ha detto: l'informazione ha amplificato la dittatura di Gheddafi, facendoci credere che fosse un posto invivibile per gli stessi cittadini libici. Lei che cosa ne pensa?
Ma penso che in realtà ci siano due aspetti. Uno, dobbiamo comunque pensare che nei social network spesso circolano davvero bufale o notizie tendenziose, quindi c'è un primo problema molto serio che è la verifica delle fonti. Io capisco che i social network hanno modificato il rapporto tra cittadini e informazione, rendendo i rapporti orizzontali, ma non dimentichiamoci che i giornalisti per mestiere sono molto più competenti e sono guidati anche da una deontologia, quindi in realtà forniscono informazioni che sono più realistiche. La pluralità delle fonti ci consente poi anche di capire esattamente chi in qualche modo è portato ad amplificare i fenomeni, a sminuirli e così via. I social network sono uno strumento che viene spesso utilizzato, non dalla maggioranza degli italiani, da una parte però non trascurabile degli italiani, e nei social girano le notizie più impensabili. E ne faccio solo un cenno, ma semplicemente per alleggerire la questione, io nel testo cito il caso del senatore Cirenga, che alla vigilia di una tornata elettorale molto importante, quella del 2013, quella che ha rappresentato un terremoto politico per il nostro paese. Ricordiamoci che sono le elezioni che nella storia della Repubblica Italiana hanno mostrato il più elevato tasso di tradimento del partito.
Sbaglio o quella era la finta notizia secondo la quale c'era un emendamento che sarebbe stato votato a maggioranza per l'istituzione di un fondo per i parlamentari in crisi
esattamente.
E per trovare lavoro entro un anno a quelli che non lo trovavano.
Esattamente,
questa...
però le tre notizie girate su questo tema erano: uno, senatore Sirenga non esiste; due, il fondo destinato ai parlamentari non rieletti era pari a 134 miliardi di euro, cioè una cifra enorme, la somma di non so quante finanziarie nel nostro paese. E il terzo aspetto è che i voti a favore erano 257, i contrari 160, gli astenuti 165, cioè la somma era largamente superiore al numero dei senatori del Senato italiano, che sono 300.
Quindi le verifiche sono anche queste.
Quindi, però tante volte siamo un po' presi.
Questa secondo lei, questa di Sirenga, che l'abbiamo vista tutta, gira ancora, perché ogni tanto ritorna fuori, perché queste bufale ritornano fuori. C'era anche quello che le voglio chiedere: sono fatte in malafede o sono fatte anche per prendere in giro, per vedere chi ci casca, per ridere un po'? Perché c'era anche quella secondo la quale l'Unione Europea aveva messo al bando i bidet in Italia.
Sì, no, sono molte, ovviamente alcune sono mosse da goliardia pura. Però al di là del fatto che siano mosse, come dire, da intenti negativi o da goliardia, il tema qual è? Che su alcuni argomenti, per esempio il rapporto cittadini-politica, queste notizie poi vanno ad amplificare ancora una volta la criticità del rapporto.
Dottor,
e quindi la disaffezione, sì, l'antipolitica.
Io la saluto perché qui c'è l'onda verde che arriva. Nando Pagnoncelli, politologo, statistico, ha scritto questo libro, Dare i numeri, interessante e anche divertente per le ragioni che stavamo dicendo, edito dalle Deoniane, ma va letto prima per capire come muoversi un po', ancora prima che per divertirsi. C'è un ascoltatore, mi scusi, glielo passo, mi ero completamente distratto. Alessandro da Bologna, mi perdoni Alessandro, ero convinto che lei avesse già parlato. Prego.
No, buonasera. Prego. Intanto complimenti, ascolto sempre la trasmissione. Io volevo solo puntualizzare una cosa, no? Sempre su questo fatto della errata percezione delle cose da parte di noi italiani. Per esempio, prendevo ad esempio il fatto del numero di immigrati, no? Perché diceva il professore, sì, sono 5 milioni, per cui è una percentuale, adesso non mi ricordo, 10-12%, però quella è una media nazionale, bisognerebbe fare delle specifiche, perché sicuramente a Roma, Torino o anche Bologna sono di più, e ci sono delle zone in cui non ce ne sono, o ce ne sono veramente poche, per sì. Cui dipende che tipo di percezione si ha e in quale posto si vive.
Allora, ho capito. Grazie Alessandro. Dovrebbe concludere con la massima sintesi, dottor
Pagnoncelli. Assolutamente,
sì.
È chiaro che ha ragione l'ascoltatore, però nelle zone in cui non ce ne sono proprio di immigrati, comunque abbiamo percentuali di presenza di immigrati percepite che è molto elevata. La media delle percezioni è largamente superiore al dato reale, che comunque è un dato disomogeneo su tutto il territorio, come giustamente diceva l'ascoltatore.